dedicheremo ancora questo incontro a un testo della prima lettera ai Tessalonicesi che ci consentirà di completare la lettura della prima parte della lettera. Prima parte della lettera che, come già sappiamo, coincide con i primi tre capitoli. Prima parte della lettera che è caratterizzata, come ho detto e segnalato a più riprese, caratterizzata da una intonazione eucaristica. Paolo ringrazia. Sappiamo che il testo della prima lettera ai Tessalonicesi è lo scritto più antico tra tutti quelli che compongono il Nuovo Testamento. Prima di questo scritto probabilmente altre pagine raccolte di detti del Signore, forse lo stesso Paolo ha già avuto modo di scrivere altri biglietti in altri momenti, rivolgendosi all'una o l'altra chiesa, forse. Fatto sta che per quanto riguarda la letteratura neotestamentaria, questo testo ha il valore certamente di una soglia di accesso, e questo per noi è un richiamo che ci commuove, ci entusiasma, per certi versi proprio ci richiama a una attenzione particolare. L'accesso a tutta la letteratura neotestamentaria certamente assume un valore programmatico di grande rilievo, e il fatto che la prima lettera ai Tessalonicesi si apra con un ringraziamento che Paolo indirizza a Dio, ma per il fatto che a Tessalonica ci sono coloro che hanno accolto l'Evangelo e che ancora resistono, il fatto che ci siano dei cristiani nel mondo come noi ci esprimiamo. Sappiamo bene che Paolo non usa questa terminologia, ma noi ce ne serviamo con la disinvoltura comunque opportuna in questi casi. Ed ecco, ci sono dei cristiani nel mondo, e Paolo scrive in un momento di difficoltà, un momento di amarezza, un momento di particolare urgenza nella sua attività missionaria, mentre è in atto il secondo grande viaggio di cui parla Luca a modo suo negli Atti degli Apostoli, entrati in Europa, Filippi, Tessalonica, Atene ed ora Corinto. Da Corinto scrive per ringraziare, in base a quello che adesso meglio egli stesso ci riferirà nella pagina che dobbiamo leggere questa sera, a partire dal versetto 17 del capitolo 2. A Tessalonica ci sono coloro che hanno accolto l'Evangelo, e Paolo, preso da una vibrazione che percepiamo immediatamente già al contatto proprio empirico con le righe di questo scritto, una vibrazione interiore che si traduce nella urgente necessità di ringraziare Dio, e d'altra parte sottolinea, rimarca in termini propriamente emotivi la necessità pastorale di elaborare un linguaggio che consenta a lui di precisare meglio, in maniera comprensibile e in maniera adeguata a una comunicazione tra soggetti diversi, quale sia la nota caratteristica di questa vita nuova di cui appunto Paolo constata l'esperienza in quei tali Tessalonica, quei tali a loro volta hanno ricevuto un messaggio che li ha messi in discussione, che ha determinato una ristrutturazione del loro vissuto, ma questa novità che Paolo a modo suo sintetizza facendo uso molto appropriato di un termine che acquista a questo riguardo un valore programmatico, che è l'Evangelo che entra nella vita degli uomini, che interferisce con lo svolgimento della storia umana, che irrompe come potenza, che è rivelatrice di un'iniziativa gratuita di Dio in maniera tale da determinare tutto un nuovo impianto nel modo di impostare l'esistenza umana e quindi tutte le relazioni e quindi tutti quelli che sono i percorsi del vissuto nei diversi livelli di quella apertura alle relazioni che costituisce il quadro all'interno del quale si svolge la vocazione alla vita. Tutto è trasformato, ma come esplicitare, come elaborare un linguaggio che consenta a Paolo e ad altri interlocutori a cui gli si rivolge e rispetto ai quali Paolo non soltanto è in posizione magistrale di colui che parla, ma anche in posizione di ascolto, come colui che tenta di interpretare l'eco, la risonanza della novità che opera nella vita altrui. L'Evangelo, un linguaggio per interpretare dove sta e come si esprime la novità della vita umana che si viene configurando in continuità con l'Evangelo accolto, Evangelo che sarà ulteriormente trasmesso. Ed ecco questa preoccupazione tipicamente teologica, catechetica, pastorale di Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi trova una sua primaria formulazione e questo contribuisce ulteriormente a conferire a questo scritto un particolare prestigio. In realtà si tratta di una piccola lettera, vedete, solo 5 capitoli, adesso noi stiamo dedicando alla lettura di queste pagine alcuni dei nostri incontri, ci vorrà un po' di mesi, ma in realtà è un piccolo scritto, ma la ricerca teologica di Paolo affiora qui in queste poche pagine in tutta la sua originalità, in tutta la sua fecondità e in tutta la sua genialità, perché prima di Paolo non ci sono altri interpreti che abbiano avuto modo di esprimere in maniera così precisa e così penetrante i dati che danno forma alla esistenza umana che si viene trasformando, convertendo, ristrutturando in obbedienza all'Evangelo. E quando dico Evangelo, voi ricordate senz'altro, non si tratta semplicemente di un messaggio con dei contenuti dottrinari che devono essere più o meno luminosamente illustrati, ma Evangelo per Paolo, così come abbiamo letto fino al capitolo 2 versetto 16, è quella novità che fa tutt'uno con un modo nuovo di stare al mondo, è quel modo nuovo di cui è stato interprete in prima persona proprio lui, Paolo, quando si è presentato a Tessalonica, il suo ingresso a Tessalonica. Ricordate questo termine che ritornava alla fine del capitolo primo, poi al principio del capitolo secondo. Che cosa è successo quando Paolo si è presentato, è entrato, e come quel suo modo d'essere presente, quel suo modo di aprirsi alle relazioni, quel suo modo di inserirsi nel contatto con un ambiente nuovo, gente sconosciuta, eppure, e per di più, non bisogna mai dimenticare che Paolo è un giudeo, e a Tessalonica ha a che fare con altri giudei, ma una piccola sinagoga che rapidamente considera Paolo come un disturbatore che deve essere messo alle strette, tenuto a distanza e possibilmente espulso, ed invece pagani, non una folla, ma gente che proviene dal mondo pagano, dalla cultura pagana, una mentalità pagana, che comunque gente che ha accolto l'Evangelo. E che cosa è avvenuto nella relazione tra Paolo e costoro? E ricordate come Paolo parlava di quel suo modo di intrattenere relazioni di disponibilità all'accoglienza, alla gratuità nella condivisione di un cammino di ricerca. E Paolo ha poi, proprio quel che leggevamo nella seconda sezione della prima parte, in capitolo 2 fino al versetto 16 ultimamente, Paolo ha rievocato il suo modo di essere presente e operante a Tessalonica attraverso due riferimenti che sono comprensibilissimi nel linguaggio comune della nostra esistenza umana: la maternità e la paternità, come una madre e come un padre in mezzo a voi. Ma come una madre e come un padre, non semplicemente per rievocare schemi di vita domestica, relazioni familiari, perché in quel modo di essere madre, di essere padre, è la novità che ha coinvolto coloro che hanno avuto a che fare con Paolo in una misteriosa relazione con il mistero del Dio vivente, quel mistero che si è presentato nella storia umana attraverso la missione affidata al figlio di cui Dio si è compiaciuto, al figlio che è disceso, che è risalito, che ora è Signore, il Kyrios. E entrare in relazione con il Kyrios, una relazione di familiarità, una relazione di intimità, una relazione di parentela, entrare nella famiglia di Dio attraverso questo vincolo misterioso più che mai di comunione vitale con Gesù, il Signore nostro, Gesù che è morto e che è vittorioso sulla morte e che è intronizzato nella gloria e che viene da Dio e appartiene a Dio, che è il Kyrios, il Signore. Fatto sta che adesso noi leggiamo la terza sezione della prima parte. Terza sezione, prima parte fino a tutto il capitolo 3, lì adesso arriveremo e ci fermeremo e direi che ci spiegheremo abbastanza in fretta questa sera. Prima sezione, capitolo 1 fino al versetto 10. Paolo in quei primi 10 versetti ringrazia Dio perché ci sono quelli a Tessalonica, ricordavo qualche momento fa, adesso non voglio ripetermi, siamo io e voi davanti a Dio, Padre nostro, Padre nostro. Seconda sezione, leggevamo un mese fa, dall'inizio del capitolo 2 fino al versetto 16, lì dove siamo giunti. E quindi nella seconda sezione, ecco, cosa è avvenuto dal momento che Paolo si è presentato a Tessalonica e si è presentato in modo tale da assumere degli atteggiamenti, porgere la sua presenza attraverso dei comportamenti che meritano una attenzione particolare, quello che pure ricordavo qualche momento fa, in riferimento a quella novità per cui quelli di Tessalonica sono stati coinvolti anche loro, in quanto hanno accolto l'Evangelo, in questa misteriosa relazione con la Signoria di Gesù, e quindi messi in grado di rivolgersi a Dio, di presentarsi a Lui, di entrare al cospetto dell'infinito mistero di Dio, rivolgendosi a Lui con l'intima consapevolezza di essere ormai partecipi di una familiarità irrevocabile. È il Padre nostro. Noi lo sappiamo, peraltro, che se ci sono dei cristiani nel mondo sono quelli che dicono Padre nostro, questo lo sappiamo. Ma lo sappiamo dando per scontato, è un'evidenza che per noi non ha bisogno di ulteriori commenti, dimostrazioni, precisazioni. E qui è tutto nuovo. Quelli di Tessalonica e Paolo. Paolo un giudeo, quelli per lo più in quella che ancora comunque è una piccola realtà comunitaria, possiamo ben intendere così, provengono dal paganesimo. Padre nostro, siamo partecipi di un'unica famiglia che vive in virtù di relazioni di intimità, di affidamento vicendevole, di responsabilità reciproca e in rapporto a Dio Padre nostro. Beh, terza sezione, quella che adesso leggiamo, dal versetto 17, vi vedete Paolo ritorna agli avvenimenti che ebbero luogo dal momento in cui dovette allontanarsi da Tessalonica, e stando al racconto di Luca negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 17, quella partenza fu accelerata in maniera anche piuttosto rocambolesca, perché i giudei della piccola sinagoga di Tessalonica ritengono la presenza di Paolo preoccupante, motivo di disturbo, hanno fatto di tutto per denunciarlo, ma poi sono ricorsi a maniere molto spicce, fagocitando dei personaggi di malaffare che stazionano sulla piazza della città per aggredirlo. In realtà non riescono a trovare Paolo nella casa in cui dimora, se la prendono invece con l'amico che lo ha ospitato in casa sua, un certo Giasone, e gli altri che sono vicini a Paolo in quella occasione subito gli suggeriscono e gli impongono di allontanarsi rapidamente. Continua sulla strada Ignazia, una delle grandi strade dell'impero, in direzione di Durazzo. Si ferma a Berea e anche a Berea viene inseguito dalle contestazioni di quei giudei che anche a distanza di qualche chilometro ancora vogliono far di tutto per cancellare la presenza di Paolo, e Paolo allora rapidamente si trasferisce a sud, ad Atene. Poi da Atene, dopo un'esperienza drammatica nel contesto di quel centro universitario che è diventato Atene, non è più l'Atene del tempo classico, ma è Atene centro universitario di notevole prestigio, nel mondo ellenistico. Ed ecco, Paolo vive un contatto molto deludente con i personaggi di quell'ambiente, e se ne va con la coda tra le gambe, si trova a Corinto. Da Corinto poi che cosa succede? Succede che scriverà la lettera, e prima di scrivere la lettera che cosa è avvenuto? E Paolo ce ne parla adesso. Leggo dal versetto 17. Quanto a noi fratelli, e sappiamo bene che questo vocativo non è mai un'espressione che possiamo banalizzare. Fratelli, e Paolo si rivolge a quelli di Tessalonica che quasi tutti provengono dal paganesimo, fratelli, non è uno scherzo, non è un'espressione puramente decorativa o plateale o come dire così adeguata al linguaggio di chi predica dal pulpito, niente di tutto questo, fratelli, quanto a noi, Paolo, qualcun altro con lui, ma Paolo spesso usa la prima persona plurale per parlare di sé e della sua vicenda personale. Fatto sta che dopo poco tempo che eravamo separati da voi, di persona ma non con il cuore, eravamo nell'impazienza di rivedere il vostro volto, tanto il nostro desiderio era vivo. Ecco, Paolo rievoca lo struggimento che ha segnato il suo animo dopo quella partenza accelerata da Tessalonica che poi determina la frattura del contatto con quella piccola comunità che è appena nata, che forse sta crescendo, ma Paolo per diversi mesi non ne sa più niente. Desiderio di rivedervi, questa relazione diretta, interpersonale tra Paolo e quelli di Tessalonica, ancora una volta, vedete, viene qui rievocata nel suo valore affettivo, primario. Qualcosa leggevamo già nel testo che precedeva, e adesso dice: io ho un grande desiderio di rivedervi. Notate che qui Paolo parla di una frattura avvenuta in quell'occasione, ci tiene a precisare di persona ma non con il cuore, dove il termine persona nella mia Bibbia traduce il termine prosopon, volto, termine che ricompare immediatamente dopo. Il desiderio di rivedere il vostro volto è lo stesso termine in greco, una distanza misurata nella geografia dei luoghi, ma non con il cuore, vedete? Il cuore di Paolo ha continuato a custodire in sé la certezza di un vincolo di comunione intenso, profondo, irrevocabile, eppure separati fisicamente, e questa separazione per Paolo non è stata estremamente dolorosa. Oltretutto notate che qui dove dice ci eravamo separati da voi, in greco dice aporfanistentes, Paolo parla di uno stato di orfanità. Nel momento in cui Paolo si è trovato a percorrere quella strada che lo ha allontanato da Tessalonica e dai discepoli che sono rimasti in quella città, si è considerato come un orfano, un'affermazione questa che ribalta quei criteri interpretativi della relazione tra Paolo e quelli di Tessalonica su cui insisteva la pagina precedente, quando Paolo diceva come una madre nei vostri confronti, come un padre nei vostri confronti, adesso invece come un orfano nei vostri confronti. Vedete, la prospettiva è ribaltata. Mi sono trovato a percorrere quelle strade che fisicamente mi allontanavano da voi come un orfano che ha perso il contatto con la famiglia. Uno strappo, e uno strappo che compromette gli equilibri fondamentali della vita, e comunque è una situazione che Paolo ha vissuto come temporanea, come se non potesse in nessun modo interpretare quel distacco avvenuto come un evento definitivo, e in realtà poi lo svolgimento dei fatti in seguito dimostrerà che quel distacco non è stato definitivo, ma fisicamente l'allontanamento di Paolo ha determinato una impossibilità di incontrarsi, di, di confrontarsi, di comunicare, e quindi il desiderio vivissimo di rivedere anche il vostro volto, quando in realtà c'era modo soltanto di custodire nel cuore la memoria di volti lasciati a Tessalonica, tali da rievocare nell'animo di Paolo l'esperienza di una lacerazione inconsolabile. Vedete, questo desiderio di rivedere i volti, su questo bisogna che riflettiamo per qualche momento, leggendo ancora i versetti che seguono. Questo desiderio di rivedere i volti, quando dice Paolo nel cuore io vi custodivo, ma il desiderio comunque di ristabilire un contatto diretto, un modo di rispecchiare il volto mio nel volto vostro e viceversa, offrirvi la mia presenza come riferimento per assumere voi stessi una consapevolezza sempre più matura della vostra identità. Ed ecco, io e voi, desiderio di rivedere i volti. Paolo non si accontenta di questa memoria custodita nel cuore. Paolo si ritiene veramente segnato da una ferita nell'animo, proprio là nel cuore, dove custodire la memoria significa allo stesso tempo patire il dolore di una separazione, in quel cuore che cerca nella relazione con la visibilità dei volti, che è poi la presenza fisica delle persone, il modo per superare il dramma della frattura. Recuperare il valore prezioso di una comunione vitale, comunione che rimane attraverso il cuore, ma il cuore ferito, e la ferita patita nel cuore per Paolo è per così dire il valore di un richiamo struggente in vista di una che per lui in quell'occasione era soltanto ipotetica, auspicata, nuova possibilità di incontro diretto. E Paolo ha messo in atto tentativi per ritornare a Tessalonica, ce ne parla subito qui, come stavo già leggendo. Il nostro desiderio era vivissimo, perciò abbiamo desiderato una volta, anzi due volte, proprio io, Paolo, di venire da voi. Dunque ho fatto tentativi per ritornare a Tessalonica, ma Satana ce lo ha impedito. Dunque un impedimento satanico. Ci sono diversi testi dell'Antico Testamento che potremmo citare a questo riguardo. C'è un testo che probabilmente ricordate nel libro dei Numeri, capitolo 22, quando l'indovino Balaam ha a che fare con un impedimento nel cammino che deve affrontare, e c'è di mezzo un'asina che avverte l'ostacolo che si para dinanzi all'indovino che sta cavalcando la sua asina, e l'asina percepisce la potenza dell'impedimento satanico che trattiene quel personaggio dal compiere la sua missione, ma questo adesso è un altro discorso. Fatto sta, vedete che comunque abbiamo a che fare con il nemico della comunione, del Satana, che è l'accusatore per antonomasia, che è colui che vuole dimostrare come i criteri di una vita che danno forma a una vita che si apre a relazioni gratuite sono criteri fallaci, la comunione è impraticabile, la vita deve essere ricondotta alle misure di una autonomia che deve difendersi e imporsi nella sua singolarità. Ipotesi di comunione sono ipotesi pericolose, che devono essere senz'altro escluse. Il Satana, il Diabolos, come si dice pure altrove, e il Diabolos espressamente è il divisore, colui che separa. Colui che separa. E dice Paolo qui che Satana ce lo ha impedito. Un impedimento che Paolo ha sperimentato come la tentazione per eccellenza. Un ostacolo che in base a quello che leggevamo immediatamente prima assume la minaccia di una dimostrazione incontestabile. L'allontanamento è tale non solo da essere registrato fisicamente, geograficamente, volto da volto, ma è un allontanamento che deve essere assunto come una necessità anche nel cuore, quando invece nel cuore, diceva Paolo, io continuavo a struggermi nel desiderio di rivedervi, e è certamente uno struggimento doloroso, lacrime, è un cuore ferito, è un animo lacerato, ed ecco la tentazione, prendere atto di come quella separazione non è soltanto un episodio o un fenomeno empirico che non intacca il valore interiore di un legame affettivo che è ormai solido e irrevocabile, ma è esattamente questo valore interiore che viene progressivamente minacciato, eroso, cancellato, finalmente rimosso. È il tentatore. E Paolo ha avvertito questa tentazione. L'avversario che a modo suo tentava di dimostrare che la comunione, quella comunione di vita che è stata sperimentata nel contesto della prima evangelizzazione da Paolo a Tessalonica e dai Tessalonicesi nei suoi confronti, quella comunione di vita ormai era giunta all'esaurimento delle sue potenzialità di comunicazione. Il desiderio che Paolo ha conservato per qualche tempo nel cuore è nient'altro che un residuo destinato a scomparire come polvere nel vento, dal momento che il contatto visibile volto a volto ormai risultava impraticabile. E questa impossibilità di ristabilire un contatto di rimando minacciosa invadenza di un di una di un di un influsso negativo che isterilisce gli affetti, che cancella i sentimenti, che abolisce quella sapienza della comunione nella gratuità della vita nuova, che il cuore invece ancora custodiva. Satana all'opera. E allora Paolo prosegue dicendo: chi infatti, se non proprio voi, potrebbe essere la nostra speranza, la nostra gioia, la corona di cui ci possiamo vantare davanti al Signore nostro Gesù nel momento della sua venuta? Siete voi la nostra gloria, la nostra gioia. Attenzione a questo linguaggio di Paolo, vedete che rievoca quel momento drammatico in quella fase del suo cammino, la minaccia della tentazione a cui egli è stato esposto, e come tutti, come no. Vedete, una tentazione che mira a provocare un dissesto interiore di quella novità che l'Evangelo ha generato nel cuore umano, una capacità di comunione nella gratuità di una vita che apre alla relazione con il Dio vivente e un comunione che esplicitandosi nelle forme di un contatto diretto, personale, interpersonale, comunitario, con un coinvolgimento sociale, è sacramento dell'appartenenza al mistero di Dio, al grembo della vita, nell'intimo di Dio. Ebbene, questo desiderio di rivedere il volto di quei tali che sono rimasti a Tessalonica, Paolo adesso qui, vedete, rievoca come un'istanza che ha continuato ad animarlo anche in presenza della tentazione, e su questo subito ritornerà. È proprio in contraddizione con l'impedimento satanico, perché leggevo qui il versetto 19, come potrei io presentarmi davanti al Signore nostro Gesù, vedete il Signore nostro Gesù nella sua parusia, l'incontro con il volto glorioso del Signore Gesù che ritorna nella sua gloria, e come potrei presentarmi io senza quella identità mia che si esprime attraverso la visibilità di un volto, il mio, che è un volto specchiato nel vostro. Se io non sono in grado di porgere un volto che sia espressione di una corrispondenza di vita, di una comunione di vita nell'intimo del cuore, ma nella concretezza di una storia comune, di un'appartenenza familiare, irrevocabile, con voi, come posso presentarmi dinanzi al volto del Signore che ritorna nella sua gloria? Vedete, queste poche righe che stiamo leggendo sono tratte di una potenza teologica a dir poco straordinaria. L'escatologia, l'incontro con il Signore che ritorna alla sua gloria, per Paolo nella prima fase della sua attività pastorale, missionaria, dell'Evangelo, il ritorno del Signore è considerato come un evento prossimo, senza stabilire delle date, nessuno può permettersi questo, ma un evento prossimo, forse nella nostra generazione, lo dirà lui stesso anche altrove. Ma a parte questo, vedete, l'incontro con il Signore, come posso presentarmi a Lui se non sono in grado di immergere lo sguardo del mio volto nell'epifania gloriosa che proviene dal volto del Signore nella sua parusia, ma questa immersione del mio volto nella comunione con il suo passa attraverso la vostra presenza, passa attraverso di voi. Dove, vedete, l'evento della comunione per Paolo è sacramento escatologico per antonomasia. Non si tratta semplicemente di rievocare la solidarietà, la vicinanza, il compiacimento di quel particolare circuito di relazioni nuove che per pochi giorni, però in modo intenso, Paolo e gli altri di Tessalonica hanno sperimentato, e dunque il rammarico per aver perduto quel contatto, ma la qualità di nuove relazioni affettive, l'intensità evangelica di questa comunione nell'appartenenza vicendevole è il principio di una risposta all'incontro con il Signore glorioso. Vedete, è quello che poi leggiamo nei Vangeli, nel Vangelo secondo Matteo, in un contesto redazionale molto più avanzato. Quando, ricordate, nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 25, colui che viene nella sua gloria dice: hai visto quello che era affamato, quello che era assetato, quello che era nudo, quello che... ero io, dove la autenticità della relazione d'amore nella gratuità più semplice, più spicciola, più capillare, ma più continua, più strutturale nella vita nuova, questa relazione d'amore nella gratuità con i piccoli, con le creature di Dio, è il percorso che conduce direttamente all'incontro con il Signore che ritorna nella sua gloria. È un evento escatologico, è un sacramento escatologico. La comunione che riconosce il valore gratuito della presenza altrui è il percorso aperto, è l'unico percorso adeguato in vista dell'incontro con il Signore che ritorna nella sua gloria. Come potrei presentarmi a Lui che ritorna per la sua parusia? Siete voi la nostra gloria, la nostra gioia. E quindi, vedete, Paolo qui sta rievocando quel momento drammatico della sua vicenda, quando la separazione da quelli di Tessalonica sembrava una necessità ormai insormontabile, e d'altra parte l'intensità dell'attesa in vista del ritorno glorioso con il Signore per Paolo ha fatto e continua a fare tutt'uno con la intensità di un rapporto d'amore, di un vincolo di comunione che rimane indissolubile, quale che sia la distanza, e non c'è tentazione satanica che possa convincerlo circa l'evidenza che la distanza di fatto impone anche la rinuncia nell'intimo del cuore. Sarebbe come rinunciare a procedere nel viaggio per eccellenza e rinunciare all'urgenza accelerata di quello che nella vita nuova è un desiderio di accogliere la venuta gloriosa del Signore. E a questo punto Paolo prosegue versetto 1 del capitolo 3, dicendo che in quel contesto, quando ormai da Atene si era trasferita a Corinto, Luca ci parla di quel frangente nel capitolo 18 degli Atti degli Apostoli. Paolo, tra l'altro, ha dovuto rimettersi a lavorare manualmente, peraltro non ci ha mai rinunciato, si trova a condividere l'abitazione e il lavoro con due profughi, certi Aquila e Priscilla, che sono stati espulsi da Roma in seguito all'editto di Claudio Imperatore, e questi sono a Corinto, sono fabbricatori di stuoie, di tende, di tappeti. E si mette a lavorare. Nel frattempo frequenta la sinagoga, passa un po' di tempo e così. E dunque una situazione di miseria oggettiva, tra l'altro. L'ambiente frequentato da Paolo a Corinto nel primo periodo è quello dei profughi. E in quel contesto, cosa dice qui? Versetto 1. Per questo, non potendo più resistere, abbiamo deciso di restare soli ad Atene e abbiamo inviato Timoteo, c'è Timoteo con Paolo, nostro fratello e collaboratore di Dio nell'Evangelo di Cristo, per confermarvi ed esortarvi nella vostra fede, perché nessuno si lasci turbare in queste tribolazioni. Paolo, considerando l'insopportabilità di quella situazione, ma considerando il conflitto in atto con il tentatore, decide di restare solo a Corinto, perché decide di inviare Timoteo. Timoteo può recarsi a Tessalonica, Paolo no. Ma Timoteo può presentarsi a Tessalonica e può informarsi e può ristabilire in questo modo anche un contatto, così come poi andarono le cose. E vedete che quello che Paolo sta dicendo adesso ha il significato di una decisiva presa di posizione da parte di Paolo rispetto alla tentazione di cui ci parlava precedentemente. Una solitudine d'amore. Il tentatore vuole separare? Vuole dividere? Vuole isolare? Ebbene, vedete, uno sgambetto che sconfigge il tentatore, per come la solitudine che Paolo adesso sperimenta ad Atene è vissuta da lui come radicale e irrevocabile testimonianza di una volontà d'amore che lo lega a quelli di Tessalonica. Resta solo per amore. È il modo per sconfiggere il tentatore. Se voi proseguite nella lettura, poi ci fermiamo ancora qualche momento su questi versetti, trovate, adesso troviamo insieme, un esplicito richiamo esattamente a questa sconfitta del tentatore che vorrebbe imperversare a suo modo. Stavo leggendo il versetto 3. Voi stessi infatti sapete che a questo siamo destinati. Già quando eravamo tra voi vi preannunziavamo che avremmo dovuto subire tribolazioni, come in realtà è accaduto e voi ben sapete. Per questo, ecco il versetto 5, poi torniamo un momento indietro, non potendo più resistere, mandai a prendere notizie sulla vostra fede per timore che il tentatore li avesse tentati e così diventasse vana la nostra fatica. Che la evangelizzazione fosse svuotata di valore, di efficacia, e il rischio di aver faticato inutilmente, che poi, vedete, è il linguaggio che ritorna anche altrove nell'epistolario paolino, è mai possibile che sia svuotato il linguaggio mediante il quale Dio si è rivelato a noi nella prima lettera ai Corinzi, capitolo primo, è il linguaggio della croce. Possibile che sia svuotato, vanificato, banalizzato, zittito il linguaggio mediante il quale Dio si è rivelato a noi, la fatica di Dio nel rivelarsi, il linguaggio della croce. E dunque qui il rischio che diventasse vana la nostra fatica. E allora, proprio per reagire energicamente a un'ipotesi del genere, una scelta di solitudine come scelta d'amore, già vi dicevo. E così il divisore è sconfitto. Da dove vuole dividere, il divisore invece diventa testimone di una relazione d'amore più forte, una relazione d'amore più intensa, più fedele. Ma è ancora una volta, vedete, un sacramento quello che Paolo sta vivendo nel rapporto di Tessalonica, un sacramento rivelativo rispetto a quello che è il mistero di Dio di cui noi abbiamo ricevuto la rivelazione. Come la frattura che separa la creatura ribelle dall'iniziativa originaria del creatore, questa frattura è stata trasformata in rivelazione di un amore più profondo, più radicale, più che mai irrevocabile e vittorioso. E allora ho deciso di rimanere solo, dice, e ho dato questo incarico a Timoteo, giovane collaboratore di Paolo, molto devoto e anche molto, molto sapiente, lo conosciamo per altra via, e vedete, e qui dice esattamente. E ritorniamo al versetto 2, allo scopo di confermarvi ed esortarvi nella vostra fede, perché nessuno si lasci turbare in queste tribolazioni. Dunque Paolo si rende conto che quelli di Tessalonica hanno bisogno di conferma, quella consolazione che ha accompagnato l'accoglienza dell'Evangelo, il cammino nella vita nuova. Fede, termine che in questo caso, come abbiamo già registrato precedentemente, serve a ricapitolare questo nuovo modo di stare al mondo che è consegnato, che è affidato, che è depositato in obbedienza all'iniziativa di Dio, così gratuitamente giunta fino a quei tali, a Tessalonica, attraverso la presenza di Paolo, ed ecco. Quella consolazione deve essere confermata, sono le espressioni fondamentali di quello che poi l'itinerario dell'iniziazione alla vita cristiana ancora per noi oggi, vedete, c'è il tempo del battesimo e c'è il tempo della confermazione, c'è tutto un itinerario, c'è la generazione alla fede e poi c'è la conferma nell'esercizio maturo della carità, del servizio, delle responsabilità proprie di coloro che ormai con competenza adulta diventano non solo depositari ma trasmettitori dell'Evangelo ricevuto. Consolazione, confermazione. E tra l'altro Paolo qui fa riferimento alla inevitabile esperienza di tribolazioni, l'impatto con ostacoli, certamente già dal primo periodo tutto questo non è mancato a Tessalonica. Che cosa è successo nel frattempo? Quando invia Timoteo, Paolo ancora non ha informazioni, poi dopo lo stesso Timoteo gli darà notizie adeguate, non c'è dubbio. Prima esperienza di cammino nella vita nuova è esposta a rischi, a ostacoli, a contraddizioni, a strette che destabilizzano. Ebbene, per confermarvi in modo tale da non essere turbati nelle tribolazioni. E d'altra parte lo stesso Paolo nel corso della sua permanenza a Tessalonica li aveva già preavvisati, Voi stessi infatti sapete che a questo siamo destinati. Già quando eravamo tra voi vi preannunziavamo che avremmo dovuto subire tribolazioni, come in realtà è accaduto. Per quello che è successo a Tessalonica, Paolo riceve notizie successivamente da parte di Timoteo, ma a modo suo già dall'inizio, da quando ancora dimorava nel corso di quelle poche settimane a Tessalonica, ne aveva dato un preannuncio a quelli che lo avevano ascoltato. E dunque per questo non potendo più resistere. Vedete che il testo che stiamo leggendo in questa terza sezione della prima parte si apre con l'accenno a quel desiderio struggente di rivedere il volto. Il cuore esige, implora, gemendo, sospirando, piangendo, versando lacrime di sangue, il cuore cerca il volto, e cerca il volto di coloro che sono rimasti dispersi chissà dove, in questo caso il rapporto con quelli di Tessalonica, ma è una situazione che Paolo rivive in una dimensione molto più ampia, molto più ecumenica, possiamo ben comprendere, e questo desiderio che fa tutt'uno con l'attesa autentica, sincera di ricevere finalmente la parusia, la presenza gloriosa del Signore che ritorna per instaurare il regno. Ed ecco questa urgenza affettiva, che ha un valore sacramentale e scatologico, vince il tentatore, dal momento che Paolo decide di restare solo, una solitudine d'amore. Già, è possibile che la comunione nella Chiesa esiga o comunque offra quantomeno anche a noi, a tutti quanti noi, a ciascuno di noi, percorsi che in un modo o nell'altro assumono o potrebbero assumere una fisionomia del genere. Una solitudine vissuta come radicamento in quella rivelazione d'amore che cambia dall'interno tutto l'impianto delle nostre relazioni interpersonali, ma che ci conferma nella appartenenza al regno che viene. Ed ecco come sono andate le cose. Leggiamo dal versetto 7 e quindi arriviamo al versetto 10 e poi ci fermeremo per stasera, ma Paolo adesso rievoca, mosso un'esplosione di entusiasmo, quello che è avvenuto quando Timoteo è ritornato, quando Timoteo l'ha informato, che poi è il motivo per cui sta scrivendo. Ma ora che è tornato Timoteo e ci ha portato il lieto annunzio della vostra fede, della vostra carità, del ricordo sempre vivo che conservate di noi, desiderosi di vederci come noi lo siamo di vedere voi, ci sentiamo consolati. Fermiamoci un momento, poi proseguiremo. Timoteo è tornato. E vedete, Timoteo è tornato informando Paolo che quelli di Tessalonica ci sono ancora, e anzi dice: la vostra fede e la vostra carità e il ricordo che avete di noi, come noi siamo così desiderosi di vedere voi, quello che rievocavo immediatamente prima. E vedete che questa notizia, o questo complesso di notizie che Timoteo riferisce a Paolo, qui viene sintetizzato usando ancora una volta il termine che è dotato di una pregnanza teologica e pastorale poderosa, come ben sappiamo, il lieto annunzio, cioè l'Evangelo. L'Evangelo. Timoteo ci ha portato l'Evangelo della vostra fede. Vedete, Paolo, evangelizzatore, è colui che riceve l'Evangelo adesso, tramite Timoteo, da parte di quelli di Tessalonica che sono ancora coerenti con la loro fede, quella che hanno assunto all'inizio del cammino, e l'esercizio di quella carità che dimostra come è avvenuta una ristrutturazione del loro vissuto, che li apre a relazioni nuove nella gratuità dell'amore. Ed ecco, lieto annunzio, l'Evangelo per me. Paolo, evangelizzatore, è colui che si dichiara adesso evangelizzato da parte di coloro, c'è di mezzo Timoteo, ma il vero soggetto di questa evangelizzazione ricevuta da Paolo è quella comunità che ancora esiste a Tessalonica. È un Evangelo di ritorno, è un Evangelo di ritorno che per Paolo è espressione matura di quello che è stato il servizio da lui personalmente dedicato all'Evangelo. L'Evangelo che è fruttuoso, efficace, che viene trasmesso in maniera autentica, in quanto chi lo trasmette riceve la consolazione attraverso coloro a cui egli si rivolge. Questo vedete nel nostro piccolo, poi lo sperimentiamo tutti, che quale che sia impegna al servizio dell'Evangelo in maniera molto modesta, molto marginale, nelle nostre chiese o in qualunque contesto, anche in contesto più profano, è sempre molto più abbondante il dono che riceviamo rispetto a quello che possiamo trasmettere ad altri. Questa esperienza comune, generale, su cui nessuno ha dei dubbi far valere, è sempre molto di più quello che riceviamo che quello che al servizio dell'Evangelo le cose vanno sempre così, rispetto da momenti solenni e grandiosi dell'attività pastorale della Chiesa, momenti molto spiccioli e molto periferici del nostro vissuto cristiano. Il servizio dell'Evangelo fa sì che noi riceviamo sempre molto di più, senza stabilire adesso i criteri quantitativi per fare i calcoli, non è questo, la consolazione che Paolo riceve adesso, vedete, vale per lui come conferma decisiva circa l'autenticità dell'Evangelo a cui ha consegnato la sua vita. Siamo consolati, fratelli. Ecco qui il versetto 7, e proseguo: a vostro riguardo, di tutta l'angoscia e tribolazione in cui eravamo per la vostra fede. Questo per la vostra fede, siamo consolati. Adesso Paolo, per quello che Timoteo gli ha riferito, la vita nuova di coloro che sono a Tessalonica, che stanno crescendo, poi veniamo a sapere al momento opportuno, con molte ambiguità, con molte incertezze, e Paolo a questo riguardo ha mandato Timoteo, perché sa che bisogna affrontare tante situazioni ancora incerte e forse rischi di fraintendimenti piuttosto gravi, ce ne riparlerà, niente di strano, quelli sono appena nati alla vita nuova, non hanno mica studiato il catechismo, né fatto corsi di teologia, ma ci sono. E Paolo dice: ci sentiamo consolati per la vostra fede, a vostro riguardo. E Paolo parla ancora una volta di quell'angoscia che gli stringeva il cuore, che lo come dire, lo rendeva prigioniero di quella esperienza di orfanità a cui apparentemente non c'era più rimedio. Un orfano buttato sulle strade del mondo, senza più casa, senza più famiglia, senza più relazioni, senza più passato. Ed ecco quell'angoscia e tribolazione in cui io mi trovavo. E adesso invece vedete questa consolazione che riempie di gioia la fatica della sua missione, in una maniera che continua ad essere così spoglia, così poco appariscente, così poco gratificante per quanto riguarda i dati empirici o i risultati oggettivi che Paolo ha registrato in altri casi, e forse vorrebbe poter misurare anche adesso nel corso di questo viaggio, ma non importa questo. Grande gioia. E vedete che qui il testo prosegue nel versetto 9 dicendo esattamente così: quale ringraziamento, quale eucaristia, dice, quale eucaristia, quale ringraziamento, quale ringraziamento possiamo rendere a Dio riguardo a voi per tutta la gioia, ecco, per tutta la gioia, la gioia. Già questo termine era comparso precedentemente, chara, la gioia di chi vive nella speranza di incontrare il volto glorioso del Signore, ma è quella gioia che nell'attesa di quell'incontro custodisce in sé la memoria dei volti e la gioia. La gioia di poter presentare il volto del nostro vissuto al Signore che ritorna, in quanto è un volto che si è specchiato nel volto di tutti gli esseri umani incontrati, e come pure quel volto che è diventato specchio in cui tutti gli esseri umani incontrati hanno potuto riconoscersi. Allora ecco il volto che diventa presente, e allora ecco che la speranza, ce ne parlava precedentemente, si impregna di gioia, e questa è la gioia di cui vi parla nuovamente adesso. Quale ringraziamento possiamo rendere a Dio riguardo a voi per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio, al cospetto del nostro Dio. Vedete, questo davanti al nostro Dio è espressione che ancora una volta allude all'incontro definitivo con il Signore che ritorna nella gloria, e dunque l'accesso al grembo del Dio vivente e la ricapitolazione di tutto nel creato e nella storia in corrispondenza all'intenzione originaria del creatore, e dunque tutta la gioia che proviene a causa vostra davanti al nostro Dio. Vedete, è proprio questa gioia, per come tra me e voi è instaurato e confermato questo vincolo di comunione indissolubile, che mi rende presentabile a Dio, mi rende presentabile a Dio. La carità come sacramento escatologico, lo ripeto ancora. Noi, che con viva insistenza, notte e giorno, chiediamo di poter vedere il vostro volto e completare ciò che ancora manca alla vostra fede. Vedete, è quello che già sappiamo, ma adesso l'impedimento satanico è stato veramente affrontato e veramente rimosso. Il tentatore è sconfitto, la comunione tra Paolo e quelli di Tessalonica è confermata ed è vissuta in tutta la sua potenza, in tutta la sua fecondità, in tutta la sua efficacia, in modo tale che non è certo la distanza effettiva che possa metterlo in discussione, è quella distanza effettiva che peraltro provoca tutto un risentimento dell'animo, una tristezza profonda nel cuore, eppure ecco una rivelazione di come il dono d'amore ricevuto da Dio sia dotato di una efficacia tale per cui è instaurato un vincolo di comunione che non è compromesso, quale che sia l'esperienza di una frattura, di una distanza, di una frantumazione di fatto. E il cuore umano è evangelizzato, e quindi è un cuore umano rieducato, un cuore umano che viene liberato rispetto a tutte le contraddizioni che l'hanno inquinato, è il cuore umano che viene messo in grado di aprirsi a una relazione d'amore che rende positivamente feconda e aperta alla gratuità più pura la stessa solitudine. Notate bene che in realtà qui tra le righe noi ritroviamo nelle poche parole di Paolo come una contemplazione del mistero d'amore così come ci è stato rivelato da Dio attraverso suo figlio. Colui che ha sperimentato la solitudine per antonomasia è proprio Gesù, il figlio nella carne umana. Fondamento di comunione universale nella sua solitudine. Ma è la solitudine di Dio? È il mistero dell'amore infinito, dell'amore vero, dell'amore che genera per la vita. E vedete, giorno e notte, dice, io continuo a chiedere, Paolo e la sua preghiera, e adesso leggiamo rapidamente anche i versetti che seguono, perché la terza sezione, che poi sarebbe adesso anche la fine della prima parte, assume la forma di vero e proprio intervento orante. Paolo in preghiera, sta dicendo della sua preghiera nel versetto 10, continua, assidua, notte e giorno, rivedere il vostro volto, il desiderio che rimane, e rimane, vedete, maturato attraverso le vicissitudini che abbiamo potuto cogliere nelle righe precedenti, e Paolo si rende conto anche del fatto, Timoteo a questo riguardo gli avrà riferito qualcosa di importante, che quelli di Tessalonica hanno bisogno di essere aiutati a, qui dice, perfezionarsi nella fede, vedete, completare ciò che ancora manca alla vostra fede. C'è qualcosa che quelli di Tessalonica non hanno acquisito ancora in maniera coerente. Nelle pagine seguenti poi ne avremo ce ne renderemo conto, procedendo sempre molto molto lentamente, passo passo, quindi voi pazientemente dovete subire questa lenta e progressiva come dire così proprio operazione che ha le caratteristiche di una macina che man mano ci inserisce negli ingranaggi della lettera paolina. Il fatto sta che Paolo si è reso conto che quelli hanno bisogno di essere ancora aiutati, no? Rendersi conto delle cose, perché... Però intanto ci sono, sì. Poi vedremo dopo. Intanto qui interessante è il fatto che questo verbo, il verbo completare ciò che ancora manca, completare, vedete che... è il verbo catartisim. Catartisim, voi direte cosa ce ne importa a noi? Beh, un po' ce ne importa. E vi ricordo un'immagine che ritorna più di una volta nei racconti evangelici: i pescatori che sulla riva del lago, che poi viene detto mare nei Vangeli secondo Matteo e secondo Marco, hanno tirato le barche sulla spiaggia e poi aggiustano le reti, rammendano le reti smagliate, comprensibile, le reti hanno bisogno di essere ricucite, di essere riaggiustate, rattoppate, questo è il verbo. E poi tra l'altro le reti diventano nella tradizione cristiana un'immagine della missione della Chiesa, le reti gettate nel lago, le reti raccolgono tutti i pesci, la barca che si trascina dietro le reti, gonfie di pesci, e le reti bisognose di ricuciture. Allora vedete, questo completamento non è un perfezionamento nel senso così un po' superficiale, per cui beh, adesso bisogna applicare una decorazione, no? Adesso mettiamo un distintivo all'occhiello così siete a posto, oppure vi diamo un diploma per cui adesso siete a posto, potete stare tranquilli che come i ragazzi che fanno la cresima, e così hanno la garanzia di che sono autorizzati a non farsi più vedere. È autorizzazione tra con timbro, timbro accademico, timbro ecclesiastico, e dice no, questo perfezionamento è un rammendo continuo, che poi vedete, è un linguaggio perfettamente adeguato alle urgenze semplici ma vitali della vita cristiana nella Chiesa. E io mi rendo conto di come voi abbiate bisogno ancora di questo, ma Paolo a questo riguardo non si scandalizza in nessun modo, ce lo dimostrerà nelle pagine seguenti, ma intanto la preghiera di Paolo che notte e giorno chiede di poter rivedere il volto con cuore libero, con cuore e aperto al flusso dell'Evangelo ricevuto da trasmettere. E allora qui, versetti da 11 a 13, rapidamente leggo e concludo, una vera e propria formula di preghiera che chiude la prima parte della nostra lettera. Versetto 11, quello che Paolo chiede per sé. Nel versetto 10 ne parlava in termini oggettivi. Qui è lui stesso che trasmette a noi quella che è la formulazione della sua preghiera. Allora leggo: voglia Dio stesso, Padre nostro e il Signore nostro Gesù, dirigere il nostro cammino verso di voi. Questo Paolo chiede per sé, che ci sia una strada diritta percorribile da parte sua verso quelli di Tessalonica, per ritornare a Tessalonica, per raggiungerli. E fa appello alla paternità di Dio e alla signoria di Gesù, che poi era anche l'appello che introduceva la nostra lettera fin dal versetto 1 del capitolo primo. Dio nostro Padre, il Signore Gesù Cristo. Ebbene, questo chiede Paolo per sé, che gli sia dato modo di percorrere una strada diritta, dirigere il nostro cammino verso di voi. E quella strada diritta, vedete che è una strada che si sviluppa nella geografia dei luoghi, di questo c'è pure bisogno. Se Paolo da Corinto dovrà ritornare a Tessalonica, certamente avrà da percorrere un itinerario che implica l'impatto con le strade di questo mondo, ma è un itinerario che è tutto interno all'abbraccio con cui il mistero di Dio si è rivelato, la paternità di Dio, ed è un itinerario che è scandito, è orientato e costantemente rincalzato dall'appartenenza alla signoria di Gesù, Signore nostro, proprio lui. Fatto sta che adesso nei versetti 12 e 13 quello che Paolo chiede per i Tessalonicesi, che poi chiede anche per noi, perché se noi stiamo leggendo questa lettera in certo modo siamo nei panni dei Tessalonicesi, destinatari dello scritto. E il Signore poi vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tutti, come anche noi lo siamo verso di voi, per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità davanti a Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. Vedete che ritroviamo espressioni che abbiamo già incontrato e con le quali abbiamo già in certo modo familiarizzato. Paolo chiede al Signore per quelli di Tessalonica che crescano fino ad abbondare nell'amore vicendevole verso tutti. L'amore vicendevole, dunque le relazioni interne a quella piccola realtà comunitaria che vive e forse sta anche un po' crescendo a Tessalonica. E poi l'amore verso tutti, questo verso tutti, verso tutto, è un amore che trabocca. Veramente si tratta di una sovrabbondanza d'amore. Una sovrabbondanza d'amore che Paolo chiede come dono da parte del Signore per quelli di Tessalonica, ma in consonanza con i sentimenti stessi di Paolo. L'amore vicendevole è un amore che espande senza limiti, senza ritrosie, in tutte le direzioni, in una prospettiva che si apre sulla scena del mondo, verso tutti, o anche verso tutto, sempre. Questo chiedo per voi, come anche noi lo siamo verso di voi, e vedete che questa sovrabbondanza nell'amore, che poi l'amore è autentico, è sempre sovrabbondante. L'amore autentico non è ripiegato, l'amore autentico non abbraccia se stesso, l'amore autentico è un amore effusivo, un amore espansivo, un amore traboccante, è quello di cui sta parlando Paolo, e aggiunge, versetto 13, per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità, dunque la stabilità del cuore. Ce ne siamo resi conto, Paolo di tutto questo ha fatto esperienza diretta, personalissima, ce ne ha parlato a modo suo, con molta sincerità, con grande franchezza, chiedo a voi che davvero il cuore sia ristrutturato, che l'impianto interiore sia reso abile a questo scopo, allo scopo di diventare il luogo in cui si deposita il dono dell'amore, e quell'amore che depositato diventa forza che trabocca l'amore che viene da Dio e che diventa principio portante del nuovo modo di stare al mondo. Ma per questo c'è di mezzo una rieducazione del cuore, una ristrutturazione del cuore, per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori, dove questa irreprensibilità ha a che fare con la trasparenza, perché il cuore ristrutturato, per come Paolo intende le cose, è un cuore che è divenuto trasparente in maniera tale da coincidere con quella obbedienza alla corrente di vita che viene da Dio e che appunto passa attraverso un cuore trasparente, nel senso che rende il nostro vissuto umano, in virtù di questo cuore così ristrutturato, adeguato, per quanto sia un vissuto umano con tutti i limiti che ci riguardano, ma adeguato alla iniziativa del Dio vivente, alla sua santità, alla sua volontà di vita, irreprensibili i vostri cuori nella santità, davanti a Dio, Padre nostro. Vedete come, e qui adesso ci fermiamo, questa ristrutturazione del cuore fa tutt'uno per Paolo con l'espressione per eccellenza di quella novità che rende la nostra esistenza umana libera, pronta, sollecita per corrispondere alla iniziativa di Dio, come figli che ritornano a casa davanti a Dio, Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù. Ecco il figlio che Dio stesso ci ha donato e che viene nella sua gloria, ancora una volta qui l'accenna alla parusia del Signore, e il nostro volto, quel volto che è sacramento rivelativo, sacramento visibile della novità che riempie il cuore, trabocca, e per specchiarci noi nel volto del figlio. Ed ecco alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi nella comunità dei viventi, anche noi pronti ormai per comparire davanti a Dio nella comunione con tutte le creature del cielo e della terra, come figli che finalmente sono ritornati alla loro casa, che è la casa di Dio, Padre nostro. Ecco, fermiamoci qua.